Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti da Claudio per questo programma, in questa giornata speciale, vero il Santissimo Nome di Maria. Oggi qui facciamo gli auguri a tutte le sorelle e anche le nostre suore, vero, che portano sempre come secondo nome il nome di Maria. O come primo nome, il nome di Maria, e ci rallegriamo perché questo nome fa tremare gli inferi e fa godere i santi e tutti coloro che vogliono farsi santi. E volevo, prima di iniziare, ecco, la meditazione sulle litanie lauretane, ecco, volevo però leggere la preghiera del giorno. Mi sembra, la leggiamo insieme, ecco, preghiamo insieme questa dolcissima madre. O Maria, nella nostra vita a chi ricorrere se non a te, invocando il tuo santissimo nome? Per te si dispersero le eresie e dalle battaglie più pericolose la Chiesa uscì trionfante. Per te le persone, le famiglie, le popolazioni furono non solo liberate, ma tante volte anche preservate dalle più gravi avversità. O Maria, sia sempre viva la nostra fiducia in te, così in ogni nostro bisogno possiamo sperimentarti per quella che sempre ti mostri, il soccorso degli indigenti, la difesa dei perseguitati, la salute degli infermi, la consolazione degli afflitti, il rifugio dei peccatori, la perseveranza dei giusti, la misericordia di tutti. Amen. Ecco, vedete che sono state elencate anche dei titoli delle litanie lauretane. Ecco, oggi mediteremo Vas Insigne devotionis, ora pro nobis, e la traduzione letterale vaso insigne di devozione. Ecco, il sito Vaticano traduce più liberamente con dimora della consacrata a Dio. Ecco, più spesso nei manuali di preghiera si trova l'espressione modello di vera pietà. Sono titoli apparentemente diversi tra loro, ma in effetti definiscono la stessa realtà, considerata sotto diverse angolature. Qui vaso. Ecco, la volta precedente anche abbiamo meditato, vero, la litania, il titolo, che era Vas Honorabile, cioè vaso onorabile. E diciamo, questi vasi poi sono contenitori, vero? Sono il vaso, a cosa serve un vaso? Serve per contenere una sostanza. Beh, la Madonna, che è la piena di grazia, contiene tutto ciò che è grazia, tutto ciò è piena di Dio praticamente, ecco. Ma il Signore vuole che la Madonna sia anche vaso insigne di devozione, cioè dimora tutta consacrata a Dio, cioè tutta di Dio. La pienezza di grazia, ecco, in pratica vuol dire che cosa? Un vaso che è pieno di grazia non può contenere altre cose. C'è solo Dio in Maria. Tutta grazia, tutta piena di Spirito Santo, tutta posseduta da Dio. Ecco. Allora, però queste cose ci fanno anche riflettere, no? Perché dovremmo dire, beh, io anche sono un contenitore in certo senso, ecco, usando proprio termini molto semplici, sono un vaso anch'io, tant'è vero che sono tempio dello Spirito Santo, per cui pensate un po'. che contenitore, ma sono pieno di Spirito Santo, sono pieno di grazia, sono pieno di Dio. E naturalmente chi è che ha il coraggio di dire sì, io sono pieno di Dio e vuoto di me stesso? Magari fosse così, se fosse così saremmo tutti santi, saremmo veramente immagine e somiglianza di Maria, ma bisognerebbe raggiungere però quel grado di perfezione di amore alla Madonna, per esempio, che ebbe San Francesco, che ebbe San Massimiliano, il folle dell'Immacolata, pieni di che cosa siamo pieni noi? Pensate un po', se dovessimo proprio fare l'elenco di quel che siamo pieni, dice magari lo facciamo un'altra volta perché adesso mi vergogno a fare l'elenco delle mie miserie, anche che spesso non le conosco, sono anche cieco, per cui non sono pieno di grazia. Sono pieno di tante cose che spesso mi tolgono anche la vista alla realtà. E allora già questa è una, diciamo, una provocazione, ecco, dire la Madonna è dimora tutta consacrata a Dio, è modello di vera pietà, ma diciamo tutta di Dio, va bene, allora lei è così, e io devo domandarmi cosa sono io. Ecco che naturalmente cosa farò? Debbo ricorrere a colei che tutto può, dico mammina, io sono misero, sono pieno del mio io e ho poco Dio dentro di me. Tu invece che sei madre mia, sei tutta di Dio, abbi compassione di questo tuo figlio, vero? Rieducami o educami, fammi capire come devo vivere. Allontana da me tutto ciò che dispiace a Dio, attira nella mia volontà di compiere tutto ciò che piace a Dio. Ecco, questo vaso di che cosa è pieno? Sarebbe il caso anche di soffermarsi più a lungo, ma diciamo, potrebbe dire chi ha orecchie per intendere, intenda. Cioè, lei è tutta così e io come sono? Perché spesso noi leggiamo tutto ciò che riguarda gli altri, ma senza confrontarci, nel senso che il santo è una provocazione per me, perché lui dà gloria a Dio, e anch'io sono una creatura, e devo fare altrettanto, però non lo faccio, o non l'ho fatto, o l'ho fatto imperfettamente, oppure penso di essere già, aver già raggiunto un grado stabile di santità, per cui mi pare di essere a posto, di aver raggiunto il massimo. No, non lo dici, però se non ti sforzi per migliorare vuol dire che in pratica tu ti senti a posto. Dice, in coscienza mi sento pieno di Dio, però tu hai una coscienza tarlata, perché non è così. E allora dobbiamo pregare colei che invece è tutta così, perché ci illumini, ecco, illumini il nostro cuore, la nostra mente, e ci faccia, ecco, ad imitazione della Maddalena, piangere i nostri peccati. E vedete, la Maddalena stava molto spesso, era vicino alla Madonna, e la Madonna, vedete cosa gli ha insegnato? Gli ha insegnato come si fa a piacere a Dio, umiliarsi, piangere i propri peccati, stare ai piedi del Signore, ascoltare la sua parola. Vedete, la Madonna è maestra di vita spirituale e bisogna chiedere a lei. Ecco, la Maddalena è stata, diciamo, un'alunna veramente anche, diciamo, che ha messo in pratica tutto quello che la Madonna gli suggeriva, e naturalmente Gesù era contento che la Madonna, madre, insegnasse a questa figlia, ecco, come si fa a piacere a Dio. La Madonna sa benissimo come si fa a piacere a Dio, siamo noi che facciamo fatica a capirlo e ci pare di piacere a Dio anche con cose che non piacciono a Lui. Allora, vediamo un po'. Maria è un modello insigne, cioè eccelso di preghiera. È detta ragione, onnipotenza supplice. La sua preghiera ha trovato grazia presso il Padre, che per mezzo di lei ci ha donato il Figlio nell'Annunciazione, vero? Ha trovato grazia presso il Figlio che per mezzo di lei ha anticipato l'ora della sua manifestazione a Cana di Galilea. Ha trovato grazia presso lo Spirito Santo che per mezzo di lei è disceso nel Cenacolo a costituire la Chiesa nascente, Pentecoste, vero? Per Maria Mediatrice, materna di tutte le grazie, la Pentecoste continua nel tempo della Chiesa fino al ritorno glorioso di Cristo. Che vedete questa onnipotenza supplice, lei ottiene quando chiede, perché il Figlio ha difficoltà, diciamo giusto per intendersi, ecco, a dir di no alla madre sua che ha detto di sì. E anche perché, essendo figlio, in qualche modo deve obbedire alla madre, anche se la richiesta della madre non è imperante, ma è supplice. Per cui questo Figlio Santissimo, che è Dio, quando la madre gli chiede qualcosa, diciamo che lo ha già ottenuto, perché non può dir di no. Come se il figlio chiede qualcosa al padre, dico Gesù Cristo, come fa il padre a non concedere ciò che ha chiesto il figlio, che si è donato e ha fatto perfettamente la volontà del padre. Per cui Cristo non dona a nessuno il suo spirito, se non a quelli che ella vuole. Quando ella vuole, quando e come ella vuole, e lei vuole la salvezza di tutti, anche se solo molti e non tutti l'accettano e ne sperimentano l'effetto salvifico. È importante, diremmo, sottolineare anche questi aspetti, cioè la Madonna intercede. La Madonna prega, la Madonna, ecco, voi immaginate, no? Ai piedi della croce stava la Madonna. Diciamo che anche quei due ladroni in qualche modo erano figli suoi, ma la Madonna ha chiesto ed ottenuto che un figlio, cioè il buon ladrone, si pentisse e il Signore lo portò in paradiso nello stesso giorno. Ma i ladroni erano due, dall'altra parte ce n'era uno ostinato che non voleva cedere e non risulta che abbia ceduto, se no avrebbe detto il Signore oggi sarete con me in paradiso, invece sarai con me in paradiso. L'altro resistette alla grazia di Dio, resistette alle suppliche di Maria, per cui la Madonna lei ce la mette tutta, ma serve sempre il sì nostro, pensate, sono due lettere, vero? Sì, no, vedete, non è una parola lunghissima, non è precipitevolissimevolmente, no? No, è sì o no, e vedete che presto si fa, anche perché spesso c'è poco tempo per dire sì o no, vero, in certi momenti della vita o della morte, prossima alla morte, devi dire sì o no. Non c'è mica molto da pensare. Sant'Alfonso Maria de Liguori insegnava che chi prega molto certamente si salva, chi non prega certamente si danna, chi prega poco forse si salva. Pensate che Padre Pio ha corretto in qualche modo questa frase di Sant'Alfonso, perché i tempi nostri sono diversi da quelli suoi. Per cui Padre Pio diceva così: chi prega molto si salva, chi prega poco rischia la dannazione. Allora, che cosa significa questo? Chi prega poco è in pericolo di non pregare abbastanza per vincere la tentazione e così si rischia di essere trascinati nell'abisso della perdizione. Vedete, nell'orto del Getsemani Gesù chiedeva la consolazione dei suoi apostoli in quell'orto della tristezza, dice: sono triste fino alla morte. Pregate con me, fatemi compagnia, sono triste fino alla morte. Voi siete miei amici e allora state con me, sono triste. Ma Gesù dice: pregate e vigilate per non cadere nella tentazione. Per cui questi apostoli hanno pregato, stavano insieme a Gesù, hanno pregato? Avete visto? Sono caduti nella tentazione. Pietro è caduto nella tentazione, anche se era Pietro. Ah, io non lo conosco, Gesù, non lo conosco. Pensate che presto si fa. Basta pregare poco e rinneghi Gesù Cristo. L'ha fatto Pietro, non pensiamo di essere dei santi, più santi di Pietro. Voglio dire, il Signore, quello che dice, vale per tutti. E anche noi dobbiamo dire: ma io, che non ho visto Gesù Cristo, che non ho vissuto con Lui 3 anni, che non ho ascoltato tutto quello che ha detto, che non ho visto tutti i Suoi miracoli, che però mi sono stati raccontati, posso io pensare di essere meglio di Pietro, che ha visto tutto questo, che ha camminato sulle acque, che ha visto la barca, che stava affondando e Gesù gli ha detto: uomo di poca fede, posso io pensare di essere meglio? Qui preghi poco e cadrai nella tentazione. Oggigiorno, vedete, il vento contrario è potente. Se tu non sei ben ancorato, voli come una foglia e vieni portato dal mondo e dal pensiero malvagio di questo mondo, vieni portato alla deriva, vieni sbattuto contro gli scogli. Devi pregare molto, ma pensate un po', se dovessi fare una pausa, non una pausa musicale, ma una pausa, c'è un pensiero di un certo Léon Blois, convertito, il quale è infuocato questo, sentite cosa dice, questo proprio telesuona di santa ragione, cioè ti picchia addirittura. Come parla? Dice: bisogna pregare. Tutto il resto è vano e stupido. Bisogna pregare per sopportare l'orrore di questo mondo. Bisogna pregare per essere puri. Bisogna pregare per ottenere la forza di attendere. Attendere la liberazione, vero? Non c'è né disperazione né amara tristezza per l'uomo che prega molto, vedete, molto. Ecco, non c'è, se prega molto, se prega poco, invece c'è la tristezza e anche la disperazione. Infinito è il numero degli uomini, dei bambini, che credono di soffrire smisuratamente e che soffrono in realtà molto poco. Infinito è il numero di coloro che immaginano di possedere la fede, ma poi hanno una fede che non solleverebbe nemmeno un granellino di polvere, altro che spostare le montagne. Noi siamo degli illusi, siamo ebri di presunzione. La fede, la speranza, la carità, il dolore, che è il loro substrato, capite? Cioè la fede, la speranza e la carità, senza il dolore, che è il loro substrato, sono dei diamanti e di diamanti sono rari, costano troppo. I diamanti costano la preghiera, che è essa stessa un inestimabile gioiello che bisogna conquistare. Léon Blois, questo qua di me era uno, avete sentito come parla, non ha mica mezzi termini, questo qui è un campione di lotta, questo qua, dico spirituale, perché proprio te le suona e non te le manda a dire e non fa sconti, ti dice le cose come sono, eh? Vedete che bello, per cui vedete che si collega bene, ecco, anche a questo significato della preghiera: preghi poco, preghi tanto, quanto hai pregato, devi pregare di più, preghi troppo poco, non vedi che non ottieni perché preghi poco, ma anche se preghi molto, ma preghi male, non ottieni lo stesso, no? Perché tu devi dire: Signore, prima di tutto purificami, perché le mie preghiere siano gradite a te, qui non posso continuare a offenderlo e chiedergli la grazia che lui obbedisca ai miei desideri e continua ad offenderlo, cioè è logico che non riceverai la grazia, cioè io ti sputo addosso e ti chiedo di farmi un regalo, devi smetterla di offendermi e chiedermi la grazia di smettere di offendermi, ma soprattutto quando sarò gradito a te perché mi sono pentito o pianto i miei peccati, allora io ti darò retta. La Madonna ha ottenuto tutto perché era piena di grazia, ma noi facciamo fatica a ottenere, perché? Perché diciamo spesso: ah, prega tu perché a me il Signore non mi ascolta, ma guarda un po', ma dico, ma vedi che testa che c'hai. Cioè, il Signore non ascolta te, tu lo offendi, gli dai del sordo, sei tu piuttosto che non ascolti Lui, a Lui il diritto di precedenza, cioè tu cercate prima il regno dei cieli, il resto poi quando me lo chiedi te lo darò in sovrappiù, ma sei tu che devi obbedire a me, non io a te. Ma siamo anche maleducati e anche poco intelligenti, no? Pregare poco è il primo passo verso la mediocrità. E il Signore i mediocri tiepidi li vomita, pensate un po'. Dico sempre, usiamo termini forti perché qui bisogna scuotere le menti e i cuori, siamo ormai, mi sembra, ipnotizzati dal pensiero corrente, non capiamo neanche più quello che ci dicono. Per cui, pregare poco è il primo passo verso la mediocrità e il Signore dice, no, io i tiepidi li vomito, pensa che quante grazie ricevi tu che ti vomita perché sei mediocre, sei tiepido. È l'inizio del falso piano che conduce nelle tenebre, è la prima goccia di anestetico che stordisce le coscienze. Oh, quanto anestetico si consuma in questo tempo, stordisce le coscienze. In questa situazione di confusa tiepidezza, ah, buon gioco il diavolo che lavora continuamente per distogliere le anime da Dio e così togliere Dio dalle anime. Bello questo passaggio. Lavora continuamente per distogliere le anime da Dio e così togliere Dio dalle anime. Dio ha affidato alla Madonna il compito di ricordare agli uomini del nostro tempo il primato della preghiera, al di sopra di ogni altro lavoro, di ogni altra attività. Così a Rudubach, così a La Salette, così a Lourdes, così a Fatima, il contatto del popolo di Dio con la Vergine è un contatto che normalmente avviene nella preghiera e suscita lo spirito di preghiera. Quanto è bella l'immagine della Madonna di Lourdes, con le mani giunte e gli occhi al cielo, in quell'impareggiabile atteggiamento di umile supplica per gli immensi bisogni dell'umanità peccatrice. Quando noi diciamo Ave Maria, lei dice Padre nostro, se lo possiamo dire noi, a maggior diritto lo può dire lei, perché lo Spirito Santo l'ha resa una sola cosa con il Figlio naturale dell'Eterno Padre, che perciò diventa davvero anche il Padre di lei. Figlia prediletta dell'Eterno Padre, non solo perché madre dell'Eterno Figlio, ma anche perché fedelissima sposa dello Spirito Santo. E intanto mi fermo per chiedere la bella pausa, vero, musicale, che voi già conoscete, ma bisogna ascoltarla, con le litanie cantate dai nostri frati. Bene, allora ci sentiamo tra poco. Intanto, mentre ascoltiamo le litanie, chiediamo il dono della preghiera. Guardate che Padre Pio diceva così: il dono della preghiera, sentite un po', state ben attenti, lo tiene stretto nella mano destra, lo tiene stretto, non è che lo molla e lo lascia cadere con facilità. Dice, ma lo concede a coloro che sono puri di cuore, coloro che sono umili, coloro che, diciamo, in un certo senso glorificherebbero Dio con la preghiera, ma non lo concede a coloro che vogliono vivere male e vogliono anche pregare e si mettono l'anima in pace perché dicono io prego, ma non è gradita quella preghiera, no? Perché non è una preghiera d'amore, ma è una preghiera, diciamo, di convenienza, cioè io prego perché spero di ottenere delle cose, però continuo a fare quello che voglio io e non quello che vuole lui. Bene, allora, in attesa delle belle litanie cantate, ecco, intanto chiediamo il dono della preghiera, che non è facile ottenerlo, eh? Non è che chi dice parole ha il dono della preghiera, no? Uno prega, ha il cuore che ama, prega perché ama. Ecco, perché se non ama, la sua preghiera sono parole, ma non sono parole d'amore. A tra poco.
seguito di me catamundi. Pace nobis Domine, agnus seguito di me catamundi. Exaudinus Domine, agnus seguito di me catamundi.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione e abbiamo poi pregato per chiedere questa grazia che, come abbiamo sentito, non la concede facilmente, Padre Pio dice la tiene stretta, cioè per cui è come la preghiera è un dono grande perché diventa intimità di Dio, cioè io parlo al Signore e il Signore parla a me, per cui ci parliamo, ma se i puri di cuore vedono Dio, vedete la preghiera, un puro di cuore quando prega lo vede spiritualmente, come dire, lo vede con gli occhi della fede perché sta parlando con Dio, però ecco la purezza è il nemico che sa benissimo l'effetto della purezza e della sporcizia, cosa fa? In questo nostro tempo diciamo che ci ha immersi proprio nella sporcizia, perché anche chi prega non ottiene perché non prega bene, perché manca questa purezza. Ecco, la purezza, la carità, ecco l'amore vero verso Dio e verso il prossimo, ma se non hai la purezza, non vedi, beati puri perché vedono, bisogna capirla sta cosa, non vedi, hai poca fede perché ti piacciono le cose che non sono pure, e allora vedi, se vedi, nebbia, ecco, parli, sei convinto di pregare, ma la tua preghiera è vuota, perché manca d'amore, tu parli a Dio che è amore, e Dio che amore parla a te, ma se tu non ami perché non osservi la sua parola, non osservi i suoi comandamenti, non c'è questo contatto d'amore. Ora vediamo un po'. Il nostro rosario, per esempio, è l'immersione della nostra povera preghiera nella grande preghiera della mediatrice materna di salvezza. È interessante perché vedete, l'Ave Maria, il Rosario, ecco, interviene per aggiustare delle cose che abbiamo visto prima, non sono perfette, non sono giuste. Cioè, quando noi diciamo Santa Maria, Madre di Dio, prega tu per noi peccatori, ecco che noi ammettiamo di non essere capace di pregare bene, e allora ricorriamo alla Madonna che invece prega bene, e allora dice Santa Maria Madre di Dio prega tu per noi peccatori, però non è che sta storia deve durare molto, voglio dire, io ammetto che sono peccatore, ma tu ottienimi il pentimento dei miei peccati, perché io da peccatore incallito, vero, diventi un peccatore pentito, un peccatore che piange i suoi peccati, e allora è beato, e se è beato, i beati hanno la visione beatifica, cioè vedono, allora la Maddalena, diciamo con gli occhi pieni di lacrime, voi sapete che quando uno ha gli occhi pieni di lacrime vede anche le cose, diciamo un po' distorte, un po' confuse, vero? Perché c'ha gli occhi pieni di lacrime, no? Però intanto lei purificava sia gli occhi, infatti si dice che quando uno piange il pianto fa gli occhi belli, è vero? Allora, la Maddalena piangeva i suoi peccati, ma aveva visto in Gesù Cristo il suo liberatore, il suo salvatore, aveva trovato veramente l'uomo Dio, l'uomo veramente amabile, non con la carne, ma con lo spirito. Ecco, allora, innamorati del Signore, innamorati dello Spirito Santo, innamorati di tutte le schiere beate di angeli dei santi che sono in paradiso, il contemplativo chi è? È uno che contempla con gli occhi della fede le cose che con gli occhi della carne non si vedono, anche se vai nella Cappella Sistina a guardare i dipinti, vero, di Michelangelo, ma vedi dei dipinti, ma invece l'approccio di chi ama, ecco, vede con gli occhi del cuore. San Giovanni Paolo II il rosario lo paragone alla preghiera del cuore praticata dai monaci orientali. I monaci orientali che pregano con il cuore. Il rosario deve diventare il respiro dell'anima. Così è stato per San Pio da Pietrelcina. Ogni respiro un'Ave Maria. Solo così poté arrivare al ritmo per noi vertiginoso, ma per lui normale, nella sua mistica straordinarietà di 100 e passa corone al giorno. Più di 100 corone del rosario al giorno, recitava Padre Pio. Perché un innamorato non si stanca di dire ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Come si fa a dire sono stanco di dirti che ti voglio bene, no? Anche perché ogni volta che tu dici alla Madonna ti voglio bene, la Madonna dice io te ne voglio ancora di più. Per cui diciamo questo amore cresce, 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 cresce. Capite? Più di 100 rosari. 100 corone. Allora, devozione significa donazione, dedizione per le cose di Dio. La sua forma più perfetta è la consacrazione. La Vergine è il modello insuperabile di questa consacrazione a Dio. Noi siamo consacrati alla Madonna perché lei è perfettamente consacrata a Dio. Vogliamo essere proprietà sua per essere proprietà di Dio. Questa via che ci porta a Dio, questa scala santa, scala bianca, in lei, con lei, per mezzo di lei, ci consacriamo a Dio, apparteniamo a Lui nel modo più perfetto. In lei veniamo ricreati nuove creature ad immagine di Cristo suo Figlio. L'imitazione di Cristo non porterebbe la conformità a Cristo se non partisse dal primo fondamento, atto della vita umana di Cristo, cioè appartenere a Maria. Cioè Gesù, pensate i misteri, no? Cioè, Gesù era avvolto da Maria, no? E Maria era avvolta dalla grazia, cioè l'amore è fatto così, è vero. E poi, come Gesù, vivere nascosti in Maria, crescere in Maria, obbedire a Maria, riconoscerla come madre regina nostra e dell'intero universo. Vedete la grazia della meditazione, quante cose belle si imparano, quante cose belle si imparano e a non meditare, non cosa ascoltate, la radio, la televisione. Ma ascoltate il Signore, ascoltate la Madonna. San Giovanni Paolo II ci insegna a considerare Maria quale insigne modello di adorazione eucaristica. Il sì di Maria all'Annunciazione è luce pura che si rifrange nella miriade di Amen della Chiesa, in preghiera ai piedi dell'altare, dove quello stesso corpo concepito virginalmente da Maria nel grembo è ricevuto dalla Chiesa nel sacramento. Santa Veronica Giuliani, la Beata Maddalena Martirengo, la venerabile Maria d'Agreda ci insegnano a contemplare Maria quale ostensorio vivente di Gesù Eucaristico. Gesù dalla croce diede Maria quale madre a Giovanni e Giovanni la prese nella sua casa celebrando per lei ogni giorno il santo sacrificio, dove ogni giorno la Vergine ripeteva con Gesù Eucaristico il suo atto di amore corredentivo per l'edificazione della Chiesa. Uniamoci a Maria, donna eucaristica, nell'offerta di noi stessi con il sacrificio di Cristo. Impariamo da lei la preghiera incessante per la conversione e la salvezza del mondo. E qui siamo arrivati alla conclusione. Ecco, auguro a tutti una santa serata. Potete, chi non ha potuto ascoltarlo oggi, lo può suggerire, si può ascoltare nel sito vero di Radio Buon Consiglio oppure anche in Stella Mattutina. Il prossimo incontro, che sarà il quarto sabato di questo mese, sarà Rosa Mistica, Ora Pro Nobis. Ave Maria, Claudio vi saluta, state sempre sintonizzati sulle frequenze della radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata.